processo contro Glovo, che si concluderà, l'udienza conclusiva è prevista questo venerdì 4 novembre alle 10, e qui verrà presa la decisione. E lo stesso giorno è stato lanciato un presidio davanti al Tribunale di Torino. Ne abbiamo già parlato, ma vale la pena cercare di ricostruire anche questa vicenda, non tanto per la causa in sé, ma perché ci consente di tornare a parlare di questa categoria di lavoratori super sfruttati e super a rischio di incidenti anche mortali, ma anche capace di risposte con lotte collettive e scioperi. Ed è collegato Marco, con noi Marco, uno dei rider in lotta. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, raccontaci un po' di Glovo, delle condizioni di lavoro e soprattutto anche della causa, ovviamente.
Allora, molto brevemente, Glovo è arcinoto, è la multinazionale forse più arrogante, più affermata sul mercato del food delivery, sicuramente a Torino, e appunto è quella che paga meno in assoluto, cottimo totale, sistemi reputazionali abbastanza stringenti. Se vi ricordate, da poco c'era questo caso abbastanza doloroso di un rider morto in un incidente, che il giorno dopo è stato licenziato dall'algoritmo perché non si era presentato poi al lavoro, al turno.
Non si degnano nemmeno di programmare gli algoritmi che, se uno muore, evitano di licenziarlo post mortem.
No, chiaramente hanno giustificato tutto con un errore, sai, queste cose. Però nel senso era una scena abbastanza indicativa, abbastanza anche impietosa nel descrivere una situazione allucinante. E la causa nasce come lavoro di raccolta prove qualche anno fa, prende forma poi nel 2020, inizia nell'aprile del 2021. Per essere molto brevi sulla causa, appunto, verte su tre questioni principali: quindi il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, che invece è negato da Glovo, che continua a mantenere questo regime di falsa autonomia per i propri lavoratori e le proprie lavoratrici. Poi si tratterà in questa causa di stabilire se l'algoritmo che regola la prestazione di lavoro risulti in qualche misura, cosa che è palese, però bisogna farlo risultare in tribunale, discriminatorio verso chi si organizza, verso chi sciopera, verso chi appunto fa dell'astensione del lavoro anche uno strumento di lotta. E bisognerà appunto poi stabilire in quale misura Glovo debba risarcire i lavoratori e le lavoratrici in causa per quanto riguarda le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi appunto tre tematiche abbastanza centrali, che poi appunto sono la traduzione in termini giuridici di quelle che poi sono molte delle rivendicazioni che si sono portate in questi anni nelle lotte su strada, nelle lotte che hanno visto rider attraversare le strade della città, per una volta non per lavorare ma per lottare tutti assieme. Va bene, detto questo, voglio chiarire subito che nel senso per chi è un rider in lotta, noi come diciamo nucleo storico abbiamo sempre privilegiato l'azione in strada, la lotta diretta. Il tribunale, voglio chiarirlo, non sarà mai lo strumento privilegiato per ottenere qualcosa o per far valere le proprie ragioni o tantomeno per ottenere giustizia. Detto questo, in realtà questa causa è interessante da sostenere perché rientra insomma in un percorso abbastanza ampio il tentativo di creare giurisprudenza in materia di rider, quindi cercare, dopo la causa di Foodora, dopo la causa di Uber, cercare di iniziare ad attaccare le aziende più grosse, più arroganti, e portarle anche, cioè portare diciamo il confronto anche sul piano del tribunale, che sicuramente è un piano in salita, non è l'ambito privilegiato di lotta, però è anche un ambito in cui molto spesso le aziende devono, per una volta, anziché ripararsi dietro rispostine preconfezionate da dare ai lavoratori, o il silenzio di fronte agli scioperi, devono iniziare a giustificarsi, perché iniziano a temere di essere insomma intaccate nel portafogli. Una cosa abbastanza esemplificativa che riporto a titolo aneddotico, però che chiarifica molte cose, E a un certo punto, parlando dei risarcimenti, gli avvocati dell'azienda di Glovo hanno ammesso candidamente, cosa che non si sarebbero mai permessi di fare, né rispondendo ai lavoratori in sciopero né sui giornali, hanno ammesso che appunto se Glovo dovesse iniziare a risarcire tutti per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, Glovo dovrebbe chiudere, non può sostenere queste cose qui. Che da una parte è vero, è il vecchio ricatto delle aziende per cui sembra che ci facciano un favore a rimanere in Italia imponendo questo tipo di condizioni, dall'altra parte però è anche una frase abbastanza ammissiva rispetto al carattere predatorio, quasi parassitico di queste compagnie qui, anche rispetto alla volontà di sapere di essere abbastanza in torto marcio, ma di non voler sganciare un soldo. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, che secondo me è il motivo per cui è importante sostenere questo percorso, anche se è un percorso fatto di tribunale, no? È perché appunto queste cause vengono costruite con un lavoro di raccolta prove, un lavoro di attenzione sulle proprie condizioni di lavoro che nasce dai lavoratori e dalle lavoratrici, quindi non è pura delega agli avvocati, a cui spetta l'avvocata in questo caso, a cui spetta il duro anche compito di tradurre poi in richieste giuridiche, legali, quelle che sono le enorme massa di prove, di richieste, quindi capire se ci sono delle violazioni. Però appunto, dicevo, non è solo una delega agli avvocati, ma anche proprio un percorso che parte dal basso, anche di condivisione di saperi, e questa è una cosa che ci spingiamo molto, appunto di consapevolezza, per cui nel momento del lavoro una persona non è più solo uno sfruttato passivo, ma inizia a guardarsi intorno, inizia a vedere quali sono le pecche, diciamo, sul proprio posto di lavoro, inizia a raggranellare piano piano delle prove per riuscire a poi a staccare, ma nel caso poi di Foodora, di Uber, delle vittorie in tribunale che poi si traducono anche in soldi, quindi c'è questa questione qui, cioè da parte nostra, ed è per questo che abbiamo chiamato una giornata lì di presenza al tribunale, sia fuori che poi dentro, una presenza anche in aula, c'è questa volontà di appunto vedere anche il lavoro e poi magari iniziare un percorso di condivisione di strumenti proprio di raccolta prove, di queste skills in cui siamo diventati anche abbastanza bravini, e quindi questo ci sembrava interessante. Un altro motivo per cui abbiamo chiamato la solidarietà al tribunale è perché secondo noi è una cosa abbastanza, cioè un'udienza così, a parte che sarà forse quella diciamo più appassionante, stiamo parlando di un'udienza in tribunale, però sarà quella con le arringhe finali e la sentenza, speriamo positiva per i rider e le rider, e anche il motivo per, cioè è anche perché diciamo è uno scontro ovviamente sublimato, ovviamente trasformato, però a tutti, cioè anche a tutti i livelli, nel senso che la difesa dell'azienda non è una difesa tecnica e basta, cioè chi si è preso carico, questo grosso studio di avvocati che si è preso carico della difesa di Glovo, è politicamente orientato, e non solo sulla questione del lavoro, per cui appunto si trova sempre a difendere le aziende, i padroni, per usare una categoria un po' antica, ma appunto cioè son persone che poi se uno va a vedere hanno posizioni ultra reazionarie e conservatrici anche su tutta un'altra serie di questioni scottanti, dall'aborto banalmente alle questioni di genere, e quindi cioè vedere appunto questo blocco, no? che assume una sua coerenza, per cui c'è l'azienda arrogante che sfrutta, si fa difendere da uno studio di avvocati ultraconservatori, secondo noi è abbastanza, cioè da un'immagine abbastanza plastica, no? Spesso diciamo di vivere in una società complessa, a volte invece appare molto meno complessa e molto più chiara se uno va a trovare questi momenti topici in cui tutto inizia a quadrare nuovamente.
Beh, da un lato mi sembra che, come dire, ci sia un po' da parte di tanta gente la tentazione di arrendersi di fronte a quella che potremmo definire l'anomia dell'algoritmo, ma ogni algoritmo c'è dietro qualcuno che l'ha programmato con precise intenzioni, e sono queste intenzioni che devono necessariamente uscire fuori, e ovviamente possono farlo soltanto grazie a chi, lavorandoci ogni giorno, è in grado di testimoniarlo, dimostrarlo, provarlo, insomma, di chi è in grado di dire che il giorno tal dei tali ho fatto sciopero e il giorno dopo mi hanno abbassato il punteggio di 4 punti in un colpo solo e ho cominciato a non lavorare più, per fare così un esempio di un caso che conosco. Certo. Ma non solo, mi sembra che l'altro aspetto è che siamo di fronte alla punta di diamante, perché poi si sta moltiplicando il gran numero di lavori, non in bicicletta, non di consegna, ma comunque di servizi vari a chiamata, che vengono effettuati tramite app e algoritmi, e che rappresenta ancora una materia discretamente oscura, ma con elementi di sfruttamento bestiale decisamente inquietanti. Si tratterà poi di capirne di più magari nei prossimi mesi, però faccio un esempio: le persone che fanno gli steward nel corso delle partite, adesso non so se tutti lo sanno, ma durante le partite ci sono delle persone che fanno questo mestiere, che non è proprio di guardia, ma è in qualche modo di presenza all'interno degli stadi. Ecco, queste persone vengono convocate tramite un'app, a volte anche a centinaia di chilometri dal luogo dove c'è la partita, e caricate su pullman fatiscenti che più delle volte non prendono nemmeno le autostrade per risparmiare, e quindi per andare a fare un lavoro che dura 2 o 3 o 4 ore fanno viaggi che ne durano 2 volte quelli che invece non quello che è stato l'orario di lavoro. Questo mi sembra interessante e assolutamente opaco, anche perché al momento non si danno forme di organizzazione, e d'altra parte come dire, solo alcuni lavori, in particolare quelli in qualche modo connessi con la logistica e quindi con la consegna just in time di merci e servizi, consentono di aprire un fronte di lotta immediato. Altri luoghi sono, come dicevo prima, più opachi. Non so come la vedi tu.
Ma sicuramente così, cioè, anche di recente, per andare un po' più sul classico, sull'arcinoto, un mio amico ha iniziato a lavorare ad Amazon nel senso, sì, sono appunto sono situazioni in cui si attinge al bisogno, alla necessità di lavorare che le persone hanno, e si costruiscono meccanismi sempre più perfezionati, sempre più appunto perfetti, perfettibili anche, di dispositivi anti-sciopero, anticontestazione, che appunto macchine sempre più perfette. Ma detto questo, appunto, lavoro, cioè torno a dire, il lavoro che facciamo nel piccolo, nel nostro piccolo di rider, è quello di appunto iniziare a guardare il lavoro con occhio diverso, quindi qualsiasi apertura, qualsiasi frase diciamo un po' troppo sbilanciata deve diventare una prova a nostro favore. Io credo che la necessità di comunicare, i datori di lavoro ce l'avranno sempre, quindi potranno sempre darci dei mezzi che possono essere usati poi contro di loro, e quindi in realtà appunto, cioè, nel lavoro di rider c'è un turnover molto grosso, molti cambiano lavoro in fretta, però c'è quello che proviamo a lasciare anche provando a vincere in tribunale, quindi lasciando un buon ricordo delle mobilitazioni in termini poi di soldi che entrano, è quello di iniziare a vedere il lavoro in maniera diversa, non solo come appunto una necessità in cui si è alla mercé dei datori, ma come una possibilità di trovare complici, di lottare, di appunto di trovare anche uno spirito di rivalsa, che secondo me è molto importante.
Benissimo, allora vogliamo ricordare la
cosa?
Vai.
Solo una cosa velocissima. Volevo aggiungere una cosa rispetto poi al, cioè, c'entra, è un po' un volo pindarico, mi è venuto in mente prima, cioè in qualche caso i sindacati tradizionali sono entrati nella questione, parlo della questione rider, però la cosa si allarga poi ad altre mansioni non proprio tipiche, tipicamente correlate a quella del rider in bicicletta, e hanno, in un caso di una grande azienda, quella di Just Eat, hanno strappato, diciamo, contrattando un contratto subordinato, in realtà appunto un contratto monco, non ha tutte le tutele, non ha la paga, il livello di paga del contratto nazionale, e da che appunto la CGIL se lo vende per dire che è già qualcosa, mettere il piede nella porta, iniziare ad aprire al mondo della subordinazione per i rider, in realtà questo, in assenza di lotte reali che sostenessero questo tipo di contratto da parte della CGIL, si è trasformato in un ulteriore mezzo per le aziende, nel senso che appunto il contratto di Just Eat è poi stato applicato anche ad altre aziende, di fatto abbassando il livello della paga dei colleghi e delle colleghe che lavoravano tipo per Gorillas prima che chiudesse. Credo forse anche Getir applichi un contratto omologo a quello di Just Eat, e quindi in realtà appunto c'è anche questa cosa qui, c'è l'intervento sindacale, magari ha fatto fare un passo avanti, ma senza appunto il sostegno delle lotte, che poi nascono necessariamente dal basso, per me non vanno lontano. C'è anche questo aspetto qui da tenere a mente, cioè, quindi non è non è solo una questione di responsabilità dei datori di lavoro, c'è anche appunto questo intervento monco dei sindacati, che sicuramente non favorisce alla lunga i lavoratori e le lavoratrici.
Io sarei leggermente più dura, se me lo permetti, nel senso che dal mio punto di vista sindacati come la CGIL, la CISL, la UIL hanno smesso di avere ruolo di mediazione tra interessi diversi, mediazione magari, come dire, che teneva comunque in piedi la baracca, ma in ogni caso mediazione in cui almeno la parte che pretendevano di rappresentare qualche cosettina la portava a casa. Oggi siamo di fronte a sindacati che hanno accettato la possibilità di essere rappresentativi in un settore soltanto, anche pur di, però devono firmare un contratto quale che sia anche a perdere, e quindi esistono una quantità enorme di contratti a perdere che vengono firmati per mantenere i diritti sindacali, e tutto questo è stato possibile grazie alla complicità di quelli che purtroppo nonostante tutto sono ancora i sindacati maggioritari, ossia CGIL, CISL, UIL, poi vabbè c'è anche la miriade di quelli gialli, fascisti eccetera, però sicuramente CGIL, CISL, UIL, e credo che nel caso specifico siamo di fronte al classico contratto a perdere firmato per garantirsi la rappresentatività nel settore, quindi un qualche cosa di più che il piede nella porta. Decisamente tutte e due le zampone,
iniziando a vedere, quindi sono cose che stanno iniziando ad apparire anche molto chiare, anche non solo appunto a chi si organizza, prova a organizzarsi da anni, cioè nel senso molti rider iniziano a vedere qual è il reale ruolo e interesse della CGIL, anche se i rappresentanti non sono dei lugubri funzionari col golfino di 60 anni, ma sono dei rampanti, anche colleghi, anche di estrazione proletaria, però entrati lì dentro iniziano a ragionare in termini tattici e abbastanza paraculi.
Beh, poi c'è la piaga perdurante del funzionariato, tu smetti di pedalare, entri in un ufficio, diventi funzionario, vieni pagato per fare il funzionario. Per te quello che conta è la sopravvivenza dell'organizzazione, non quella in linea di massima. Poi, per carità, lungi da me fare di tutto l'erba un fascio e di dire che è sempre tutto identico, perché in realtà non è esattamente così. Però quello che conta poi sono delle dinamiche che si sono venute creando passo dopo passo negli ultimi 30-40 anni e che adesso prefigurano una diversa funzione di quello che era stato il sindacato nel nostro paese, e così diversa che la gran parte della gente considera i sindacati un posto dove prendi la tessera e vai a farti fare il servizio capo.
No, è così che, cioè, se hanno un po' di iscritti tra i rider è per questo motivo qua. che offrono servizi tipo CAF.
Sì, e questo ai noi è arrivato al punto che anche nel sindacato di base avere o non avere un CAF diventa, come dire, possibile segnale di sopravvivenza o meno, un po' perché si tratta di quattrini, diciamola tutta, e un po' perché si tratta di un servizio che qualunque lavoratore, ai noi, richiede come prima cosa un sindacato, cioè considerato come un emanatore di servizi, come il negozio dove vai a farti aggiustare il computer o dove vai a farti fare qualsiasi altro tipo di servizio, non un luogo dove ci si organizza e si lotta. E questo, come dire, è un dato abbastanza inquietante, però ovviamente poi le cose cambiano soltanto con le lotte, con la capacità di trasformazione che arriva dal basso e ribalta queste funzioni in altro modo, ma questo sarebbe un discorso lungo. Se non hai niente da aggiungere, io ti chiederei di ricordare l'appuntamento.
Allora, l'appuntamento è alle 9 all'ingresso all'ingresso del Palazzo di Giustizia. Alle 10 inizia l'udienza e si entra. Ricordo che appunto in tribunale appunto ci sono i metal detector, quindi usare, diciamo, le stesse precauzioni che si usano quando si va in aeroporto. Se mi dai 2 secondi cerco subito l'aula in maniera da dare le coordinate precise qualora qualcuno arrivasse dopo e volesse entrare, andare a botta sicura nell'aula di tribunale. Non sarà un'udienza lunghissima, dovrebbe durare dalle 2 alle 3 ore, noi siamo abituati anche a udienze molto più lunghe. Cerco subito le coordinate precise, quindi venerdì 4 novembre alle ore 10, allora, nella Maxi Aula 2 all'ingresso 11, piano meno 1, quindi diciamo interrato.
Piano meno 2. Perfetto, meno quindi sulla, per chi entra in tribunale, sulla destra.
Oddio, non so, purtroppo.
Lo so io. No, vabbè.
L'ho frequentato per altri motivi, purtroppo.
Fidati, credo che sia Maxi Aula 2, piano meno 2.
Meno 1.
Ah, meno 1, ecco.
Ingresso 11.
Ingresso 11.
Va bene, per chi verrà ci si vede lì.
Perfetto.
Grazie mille per lo spazio offertomi e buona giornata.
Grazie a te, ciao.
Ciao a tutte e tutti.